Allora, questa parte è finita. Incominciamo con le parti, diciamo così, più formali, ma anche più importanti, ma anche altrettanto importanti del nostro congresso. Innanzitutto, se il tesoriere e il segretario non devono aggiungere niente, darei per acquisite le loro eventuali repliche. Se invece vogliono replicare, intervengono. Però sono abbondantemente intervenuti nel dibattito, quindi mi sembra che replicare non sia il caso, almeno se no, tu non sei un organo, quindi non devi replicare. Mi avete portato la relazione del revisore dei conti, quindi io non posso leggerla, e comunque do per acquisita la relazione del nostro revisore dei conti Giacomo Cerottini, che ringrazio per il suo lavoro. E quindi, una volta acquisita quella relazione, metto in votazione il nostro bilancio, così come è stato presentato. Allora, dovete esprimere il vostro parere sul bilancio dell'Associazione Radicale dei Santi Diritti. Chi è a favore, abbiate pazienza perché io devo contare i vostri voti, perché ci sono delle formalità che devo seguire. Quindi, sedetevi però, per esempio, ecco, grazie. Cartellino verde alzato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 sì, 223, 23 sì, quanti no? Quanti no?
Nessuna!
Giù! Ecco, grazie. Astenuti?
Uno!
Chi è? Nessuno. Allora, con 23 a favore, nessuna seduta, nessun contrario, il bilancio è approvato. Passiamo ai documenti congressuali. Io incomincerei con la mozione generale, di cui vi do lettura perché ci sono delle modifiche, e ringrazio di nuovo Marco Perduca per avercele segnalate, che sono, sembrano essere solo di forma, ma in realtà sono anche di contenuto, e quindi siccome i presentatori sono completamente d'accordo, la leggerei nella formulazione che è questa. Sono modifiche che sembrano parziali, ma di contenuto sono indicative. Quindi tenete conto di quella della versione che vi leggo io adesso, e che poi verrà agli atti del nostro congresso. Proposta di mozione generale. L'ottavo congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti, udite soggetto costituente del Partito Radicale non violento internazionale del partito, udite le relazioni del segretario e del tesoriere, le approva. Il congresso ringrazia e saluta le istituzioni, le associazioni, le calabresi ed i calabresi che hanno accolto i lavori del congresso, e rivolge a chiunque vincerà le prossime elezioni regionali un appello affinché si ponga al centro dell'agenda di governo, sempre regionale ovviamente, il tema della difesa e della promozione dei diritti umani e il concreto sostegno a politiche ed interventi anche legislativi in materia di lotta alle discriminazioni e per le pari opportunità. Il congresso ringrazia il Presidente della Repubblica per le parole che ha voluto inviare ai congressisti e ne rileva il passo ove il Presidente stesso afferma che, apriamo le virgolette, gli atteggiamenti discriminatori contrastano con i dettami sia della nostra Costituzione sia della Carta Fondamentale dei Diritti Fondamentali della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea per l'attuazione del diritto inviolabile di ogni uomo e di ogni donna alla piena realizzazione personale nell'ambito di una relazione affettiva di coppia nel rispetto del proprio insindacabile orientamento sessuale. Denuncia il perdurante silenzio da parte del Parlamento ai richiami della Corte Costituzionale in merito alla necessità più volte ribadita di legiferare per regolamentare le riunioni tra persone dello stesso sesso e considerandolo non più sopportabile per la vita democratica del Paese è gravemente lesivo proprio di quei diritti che la stessa Costituzione italiana e la Corte europea garantiscono. Rileva la perdurante ed accresciuta manifestazione di atteggiamenti sessuofobi nel Paese che congiuntamente al silenzio ed alla irrealizzazione di promesse delle istituzioni del governo Renzi condannano l'Italia a rimanere tra i pochi paesi europei a non avere leggi che rendano il principio di uguaglianza effettivo a prescindere dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere di ciascuno, dà mandato agli organi statutari di lanciare una campagna di iscrizione straordinaria rivolta ai membri delle istituzioni italiane, sovranazionali ed estere, di favorire un dibattito sugli strumenti che la non violenza offre ai temi dell'uguaglianza e della libertà, nonché della responsabilità sessuale delle persone, di promuovere tutte le iniziative non violente che si riterranno opportune, rivolte al Parlamento e alle istituzioni italiane per riaprire il dialogo e far ripartire il cammino delle riforme sui temi dell'uguaglianza reale e non solo formale delle persone omosessuali nel Paese e per la riforma del diritto di famiglia, a partire dall'estensione del matrimonio civile alle coppie formate da persone dello stesso sesso. Entro tali iniziative dovranno trovare spazio anche quelle attività di coinvolgimento popolare che, con il coinvolgimento dell'associazionismo radicale, devono sapere e poter coinvolgere il più ampio numero di uomini, donne e associazioni italiane. Nelle iniziative non violente che gli organi devono assumere deve trovare spazio anche quella di denunciare l'Italia e le sue istituzioni alle corti e alle istituzioni europee e internazionali per la violazione palese del diritto e dei diritti umani. L'ottavo congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti rilancia, anche sulla base dell'esperienza acquisita e di quella che le realtà radicali possono e vorranno condividere, l'iniziativa transnazionale dell'iniziativa presso l'ONU di depenalizzazione dell'omosessualità e della transessualità a partire dalla conoscenza dell'applicazione e degli effetti reali delle norme contro l'omosessualità e la transessualità nel mondo. L'iniziativa presso le istituzioni comunitarie delle approvazioni di una direttiva che estenda, sarebbe l'ottavo congresso della società rilancia, che è l'iniziativa presso le istituzioni comunitarie dell'approvazione di una direttiva che estenda il principio di non discriminazione a tutti i settori della vita dei cittadini e delle cittadine dell'Unione contro tutti i fattori di rischio di discriminazione, anche attraverso la piena trasparenza delle diverse posizioni reali dei governi nazionali e delle istituzioni comunitarie. Infine, l'ottavo congresso della società radicale Certi Diritti ringrazia tutti e tutte coloro che hanno contribuito con la loro competenza ed impegno alla realizzazione delle iniziative del congresso ed in particolare ringraziano Alessandro Comeni perché con umanità e competenza ha saputo porre l'attenzione del congresso sui diritti delle persone intersessuali. A tal proposito, anche sulla base della collaborazione che in questi anni si è realizzata con il collettivo Intersessioni, offre ad Alessandro Comeni la presidenza onoraria della nostra associazione, impegnando gli organi statutari ad avviare quelle iniziative che si riterranno opportune e necessarie, urgenti e necessarie, per porre all'attenzione delle istituzioni e delle associazioni e di tutti la questione dei diritti delle persone intersessuali. Questa è la nostra proposta. Su questa proposta di mozione generale c'è un emendamento che quindi a norma del nostro regolamento si deve discutere e eventualmente votare prima dell'approvazione della mozione generale, che è stato presentato a prima firma di Marco Marchese. Questo emendamento si inserisce nella mozione generale, diciamo così, nella parte italiana, capisco bene, cioè dopo di attivare tutte le iniziative non violente che si daranno opportune al Parlamento,
il primo capoverso.
Esattamente, ed è, diventerebbe il primo capoverso della pagina 2.
È uno spostamento.
L'emendamento io lo leggo, non so se è stato distribuito in copia, però comunque lo leggo e cerchiamo di comprendere. Emendamento: associazioni, organizzazioni e sindacati italiani, in particolare nel regolare i rapporti con le associazioni, le organizzazioni e i sindacati, il congresso dà mandato agli organi dirigenti per la costituzione di un tavolo di confronto per l'attuazione del principio di reciprocità verso le iniziative di tutti i, aperte virgolette, compagni di strada che troveremo al nostro fianco per l'attuazione di questa mozione generale. Allora, io come primo firmatario, non sono gli altri firmatari della mozione generale, chiederei a Marco di ritirare questo emendamento, perché oggettivamente lui lo ha citato come tema, ma il tema del principio di reciprocità deve essere dibattuto. Perché non è che puoi pensare che con chiunque ci sia a fianco le nostre battaglie, noi dobbiamo condividere le loro battaglie. Io ritengo che ci sia proprio una contraddizione in termini anche dal punto di vista dei principi di base, perché se così fosse tutti dovremmo applicare il principio di responsabilità su qualunque cosa. Su qualunque cosa un movimento è, perché per esempio della CGIL non tutto mi convince, così come, grazie a Dio, la CGIL non tutto convince quello che certi tutti fa. Ho fatto l'esempio che abbiamo in casa, perché, e lo potrei fare per tantissime altre situazioni, per esempio con la CGIL, per esempio con la AGEDO, per esempio con il telefono. Quindi Marco, questo è un tema che secondo me ha bisogno di un approfondimento, perché il principio di reciprocità, pur essendo molto interessante secondo i principi, è di fatto così come è scritto un principio proprio, secondo me, io non vorrei dire proprio liberale, ma secondo me molto discutibile sul piano dei principi liberali, che sono quelli che ci riservano. Quindi, nel dare la parola a Marco Marchese per l'istruzione, io gli rinnovo la richiesta di sospendere questo emendamento, di ritirarlo e magari di rinviare una discussione un po' più approfondita e attenta su questo principio.
Allora, io voglio sull'emendamento intervenire brevemente, e nel frattempo che intervengo valuto la richiesta della Presidenza, oppure valuto, penso, nel frattempo che illustro l'emendamento, valuto la richiesta della Presidenza di ritirarlo, contestualmente valuto anche la possibilità di controrichiedere alla Presidenza di trasformarlo in una raccomandazione. E poi alla fine dell'intervento breve lo dirò. Il ragionamento che facevo nel mio intervento di ieri, nel dibattito generale, poneva l'accento proprio sul problema dell'efficacia delle associazioni. Non è soltanto una cosa che riguarda la comunità LGBT, ma riguarda un po' tutto il mondo dell'associazionismo italiano. Cioè, negli ultimi 20 anni l'associazionismo italiano si è sempre di più professionalizzato sui propri specifici settori di competenza. Le associazioni dei disabili trattano le discriminazioni che gravano sui disabili, le associazioni dei migranti trattano il problema dell'immigrazione, le associazioni LGBT trattano i temi LGBT e via discorrendo, potrei fare, diciamo, un lunghissimo esempio. Questo da una parte ha portato ad un'alta professionalità dei settori, però comporta il pagamento, voglio dire, di un dazio che è quello della polverizzazione. Quindi da una parte le associazioni si sono altamente professionalizzate, dall'altra però ragionano a compartimenti stagni. Spesso non si riesce, voglio dire, c'è proprio questa difficoltà di dialogo. Allora, gli esperimenti che noi stiamo conducendo da alcuni anni qui sul territorio calabrese di integrazione con altre realtà associative, non vi devo, per non rifare, diciamo, l'intervento della volta scorsa e tutti gli altri interventi degli iscritti, ha portato ad una buona integrazione con un sacco di altre realtà associative che ci danno forza. Se però non c'è questa reciprocità anche nei loro confronti, nel momento in cui ci vengono a chiedere delle cose, faccio un esempio, posso fare, diciamo, anche un esempio pratico. Se la CGIL di Catanzaro ci viene a chiedere come associazione: ma voi cosa ne pensate, siete disponibili a sostenerci su questa iniziativa che stiamo promuovendo? Noi che cosa gli rispondiamo? No, noi facciamo soltanto i diritti delle persone LGBT, non ci interessa il mondo del lavoro, il mondo, diciamo, di che cavolo. E allora tu, prima o poi, queste organizzazioni che oggi comunque ti danno la possibilità e la forza di poter fare iniziativa su questo territorio, prima o poi non te li ritrovi più come compagni di strada. La richiesta dell'emendamento dice che dà mandato agli organi dirigenti a mettere un tavolo tecnico nel direttivo, mettere in piedi un tavolo tecnico nel direttivo, nella direzione della nostra associazione, che discuta i termini di questa reciprocità. L'emendamento non dice che l'associazione radicale certi diritti deve essere reciproca, per esempio, a quelle che sono le istanze della CGIL, ma che almeno si discuta, perché prima o poi le associazioni che ci fanno da compagnia di strada ci verranno a chiedere cosa pensiamo sui loro temi, e noi non ci possiamo arroccare sul dire no, ma noi trattiamo soltanto i temi della comunità LGBT, perché è profondamente sbagliato continuare a ragionare a compartimenti stagni. La nostra associazione soltanto si occupa soltanto della comunità LGBT e loro si occupano delle loro cose. Questo qui ha creato una tale polverizzazione nella forza che può avere nell'opinione pubblica. Nicolino, mi stai disturbando.
Scusa.
Ha creato una tale polverizzazione che ha depotenziato la forza che l'associazionismo può avere nell'opinione pubblica, e oggi, visto il contesto dell'informazione che in Italia fa schifo, forse un'unica chance che ci è rimasta è proprio di fare rete con le altre associazioni per fare in modo che l'opinione pubblica sia più incisiva nei confronti del governo, e non richiamo tutto quello che è stato detto su Renzi. Se la Presidenza mi chiede il ritiro, io lo metterei ai voti. Se la Presidenza mi chiede il ritiro, io non lo accetto. Se la Presidenza insiste sul ritiro, io chiedo che sia trasformato in una raccomandazione. Diversamente votiamo. Grazie.
Grazie Marco per la tua indicazione. Adesso ho meglio compreso la proposta, ma proprio perché tu l'hai espressata così, non si tratta di reciprocità. Perché la reciprocità è un'altra cosa, cioè la reciprocità, cioè il fatto che io assumo le tue battaglie e tu assumi le mie battaglie, è una cosa che politicamente non ha senso, mentre invece ha molto più senso il tema che tu hai posto del fatto che il fronte contro la discriminazione deve essere più ampio, così perché deve inglobare ben più soggetti, e ben più soggetti devono imparare a non ragionare in camere stagne per cui solo i diritti delle persone intersessuali, solo i diritti delle persone transessuali, solo i diritti delle persone gay e lesbiche. Questo devo dire che in casa radicale non si è mai fatto. Cioè io ho fatto il militante oltre che il dirigente anche del Cora, ma non è che io mi sentivo diviso, cioè, lo facevo da militante del Fuori e lo facevo da militante radicale, quindi diciamo così che la nostra tradizione, almeno non usiamo il termine tradizione perché già oggi ha provocato molte, nella nostra storia diciamo così, questa modalità di fare è già parte del. Ritengo però che il tuo intervento sia giusto dal punto di vista complessivo della società, perché effettivamente in questo momento le associazioni sono a compartimenti stagni. Del resto la nostra, diciamo così, unione di fatto con la Coscioni su certi temi nasce da questo, mica perché io sono innamorato di Marco Cappato di Filomena Gallo, eh. Cioè, a prescindere dal mio rapporto personale con le persone, di fatto ci sono dei punti di intersezione, posso Alessandro, che sono nei fatti, che non sono soltanto, che sono nei fatti di chi vuole guardarli, ovviamente. Non è. Quindi, per questo io ti chiedo, ritiralo, perché, non perché non voglia mettere in votazione questo tema, perché è un altro tema quello che tu poni. Allora, se lo ritiri, noi abbiamo più la possibilità di riflettere su come il tema dell'incontro e della collaborazione con le associazioni non sia soltanto la firma di un appello, ma sia qualcosa di più concreto. Allora, questo sì, questo è il tema, e questo è il tema su cui riflettere. E del resto, come dire, ci abbiamo provato tanti di quegli anni con le associazioni LGBT, non ci riusciamo manco con le associazioni LGBT a fare questa roba. Figuriamoci un po', se dobbiamo iscrivere nel nostro emendamento che noi ci mettiamo in una condizione di discutere la reciprocità. Pazzesco, cioè è una roba, è un salto mortale carpiato per moltiplicato per 20, a prescindere dalla sua legittimità formale, diciamo. Sulla sua realizzabilità, francamente, io ho dei dubbi. Però ho capito adesso davvero qual è il tema che vuoi porre, e secondo me è un tema d'associazione, e quindi se trasformi l'emendamento in una raccomandazione, sicuramente nel direttivo, magari anche fuori, avremo modo di discutere. Del resto noi facciamo parte di CEIDE, lo vorrei ricordare, cioè, oltre che essere parte costituente del Partito Radicale, quindi in un contesto dove questa attività dovremmo fare e si fa continuamente, noi facciamo parte di CEIDE, che è un'alleanza più allargata sui diritti del nostro paese, proprio nella direzione che tu dici, quindi già facciamo questa cosa. Però prego Marco.
Se la Presidenza è disponibile ad accogliere proprio una raccomandazione, nessun problema, sì, sì. Non ci sono problemi.
Va bene, allora, questo emendamento è raccolto come raccomandazione, secondo le cose che Marco ha detto e che io ho detto, che rimarranno registrate, cerchiamo di affrontare anche questo tema nel direttivo per capire come effettivamente la collaborazione con l'altro associazionismo italiano che si occupa dei diritti umani non sia soltanto firmare documenti comuni, ma sia iniziativa comune, che è un'altra cosa, no? È una cosa molto... che presuppone anche il fatto che io condivida i tuoi obiettivi e tu condivida, ma è una cosa diversa dalla reciprocità. Allora, risolto questo tema, non essendoci altre cose all'ordine del giorno ed avendo la Presidenza accolto una indicazione che è arrivata dalla sala, che secondo me coglie anche abbastanza bene il senso, uno dei sensi ultimi dei nostri dibattiti, compreso una parte del discorso dell'intervento di Marco Pannella e di Marco Perduca e di altre cose, e quindi cambiamo i termini uomini e donne, che in genere usiamo sempre, e usiamo il termine individuo,
persone,
e tanto cattolico, come giustamente Marco ci ricordava, individuo è molto più vicino alla nostra cultura. Quindi secondo me l'indicazione che è arrivata da Alessandro è assolutamente accoglibile, quindi in questo documento cambieremo questa cosa. Se non ci sono altre questioni, io metterei in votazione il documento così come ve l'ho letto. Ah certo, giusto.
A favore, no. Contro e astensione.
Sì, l'ho detto prima. Chi vuole parlare a favore? Però siete in due. Due a favore per un minuto l'uno. Chi vuole parlare contro? Per il momento non c'è nessuno, però magari dopo l'intervento di Marco Pedro Nicolini.
Io 5 secondi. Le cose che ho scritto prima, ringrazio anzi la Presidenza per aver fatto proprio, erano, diciamo, virgolette di cosmesi. L'unico vero emendamento orale che mi sentirei di fare, anche se in vista delle premesse della risoluzione già c'è, è che là dove si ritiene di dover lanciare un'iniziativa a livello transnazionale e Nazioni Unite, metterei in collaborazione con il Partito Radicale.
Sì, solo questo. Credo che ci fosse già.
Tutti, no, nella parte della, diciamo, del finale della risoluzione, se non si ripete.
Sì, io ho sempre pensato che noi non andiamo da nessuna parte in Europa se non siamo collegati al Partito Radicale Internazionale, né pro e né contro, non sto facendo una valutazione di merito, io lo davo per scontato, però se serve mettiamolo, perché secondo me un'iniziativa transnazionale forte si fa in quel contesto lì, poi ci possono essere altre.
Perché qua le realtà radicali
c'era già scritto in queste realtà
radicali del partito,
va bene, specifichiamo il partito, anzi è più giusto
forse. Grazie Presidente, cari compagni congressisti,
hai un libro?
Grazie. E la presenza di Alessandro mi ha fatto ricordare episodi della mia vita che non sono solo episodi che hanno coinvolto me medesimo, ma che hanno coinvolto a quei tempi miei coetanei. A quell'epoca chi viveva la presa di coscienza della propria omosessualità veniva assoggettato a delle terapie. Non forti, ma virgolette. A quell'epoca, per una distonia neurovegetativa, così si chiamava il risolvimento nervoso provocato dalla scoperta della propria omosessualità, si veniva, il medico proponeva una terapia fatta da corticosteroidi, 17 corticosteroidi, che sono degli ormoni delle sorelle, che venivano spacciati come ricostituenti. Oltre che a vari cosiddetti sonniferi o bromuri. Oppure, nei casi più disperati, terapia a testosterone per favorire la crescita e la moltiplicazione dei figli e la mascolinizzazione della voce. Ovviamente io non ho avuto questa terapia. Ecco, ma perché tiro fuori questa testimonianza? Per rammemorare, Martin Luther King diceva: siate orgogliosi di essere negri. Gli ebrei, all'amico che va in sinagoga, gli danno lo kippah, no? E allora noi che cosa dobbiamo fare? L'omosessualità non è un colore della pelle, no? Magari forse un colore della pelle. Dobbiamo invitare i nostri correligionari, anche quelli che sono adusi a frequentare le saune dalle 8 di sera alle 8 di mattina, per poi riprendere la giacca o il cappotto di legno fatto su misura, di avere il coraggio di essere se stessi e di uscire dal nascondimento, soprattutto proprio. E visto la presenza prodigiosa di Alessandro, proporrei che nell'anno di certi diritti del 2015 di fare un simposio scientifico su queste sindromi i cui bambini fin dalla nascita vengono turlupinati, vengono altro che le mutilazioni genitali femminili, qui è mutilazione in toto. Questo è un suggerimento che io pongo al nuovo direttivo e alle nuove cariche, proprio anche per educare, per informare questi medici criminali nazisti. Tutti gli ospedali della Repubblica Italiana si usano. Mi pare che non è una nascita ogni 2000, addirittura è pari con l'Italia, ogni 355 parti, quindi sono cifre che fanno accapponare la testa. Ovviamente, grazie. Con questo arrivo alla professione di voto.
Era un minuto.
E il minuto
Debordi.
Il minuto ricoliniano.
Dai.
Voto sì.
Bene, bravo, grazie. Allora, a favore? No, scusate, che vuole parlare contro? Nessuno vuole parlare contro? Allora, chi vota a favore della mozione generale così come l'ho letta io? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, grazie. Votare contro? Nessuno. Astenuti? 1. 23. Sì? 1. Astenuto? Nessuno. Bene, la mozione generale è approvata. Le mozioni particolari, perché tecnicamente si chiamano mozioni particolari, poi le fanno delle notizie come se fossero una posizione, che poi la traduzione dell'inglese statement, che così si chiamano organizzazioni internazionali, ma sostanzialmente sono mozioni particolari e sono due. Una dedicata alle questioni intersessuali e l'abbiamo elaborata proprio con il contributo delle collettive intersezioni, e l'altra è sulla posizione sulle gestanti per altri, che abbiamo in qualche modo mutuato, anche se con qualche piccola modificazione, dall'Associazione Famiglia Arcobaleno, e condividiamo insieme all'Associazione Luca Coscioni. Io le darei per lettere, perché sennò per leggere sono molto lunghe, una in particolare molto lunga, che è anche molto come dire, piena di contenuti, sul quale forse bisognerebbe. Siccome le abbiamo distribuite dal primo giorno, e spero che i nostri congressisti abbiano avuto modo di vederle, magari però se Radio Vicale ritiene possiamo leggerle poi dopo, in modo tale che rimangano agli atti. Però io farei prima tutta la procedura, diciamo così, di votazione, e poi dopo semmai ne leggiamo. Sì. Allora, mettiamo prima in votazione quella sulle questioni di intersex. A favore? Ah, scusatemi. Interventi, sì, infatti. Interventi a favore? Diamo per acquisito i nostri interventi pressoché unanimi. Contro? Non ce ne sono. Metto in votazione la mozione particolare sulle questioni intersex. 1, 2, a favore, ovviamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Cambiato in continuazione. Mozione particolare 22, sì. Contro questa mozione particolare? Niente. Che in piemontese significa nessuno, e astenuti, uno astenuto. Poi mozione particolare, scusatemi ma scrivo anche perché sennò mi dimentico delle cose, mozione particolare sulla posizione sulla gestazione per altri dell'Associazione Radicale Certi Diritti, dell'Associazione Famiglia Ercovalena e dell'Associazione Luca Coscioni. Qui siamo a Certi Diritti, quindi noi adottiamo una posizione che poi sarà condivisa con queste altre associazioni, che già di fatto è acquisita. Sì, Famiglia Ercovalena è già acquisita. Chi parla a favore? Chi parla contro? Diamo per acquisiti gli interventi generali anche questo dibattito. Votazione a favore di questa mozione particolare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. Sì. Chi è contro? Sempre piemontese. Astenuti? Sempre uno. Allora, e anche le mozioni particolari sono passate. Le devo leggere adesso? No, io le leggerei dopo tutto il percorso di votazione, perché così la gente può. Se non se ne d'ordine, dai, vieni. Parla in fretta.
Hai già visto la parte velocissima. Io anticiperei il voto sul gruppo locale, che mi sembra la cosa più semplice, invece di farlo alla fine, perché siccome tengo che la discussione per il rinnovo degli organi sarà anche una cosa, non dico difficoltosa, però è una cosa insomma pregnante, chiederei la disponibilità della Presidenza, siccome questa formalità per il gruppo locale si tratta roba di 5 minuti, voglio dire, chiudere il congresso con la votazione del giorno che mi sembra più opportuno.
Sì, io capisco la tua richiesta, però le votazioni dei gruppi locali non si fanno nei congressi nazionali, cioè noi abbiamo volentieri accolto l'ipotesi di mettere in coda al nostro congresso nazionale anche l'elezione del gruppo locale, ma no? Calabresi e calabresi presenti non ne abbiamo, cioè non è una questione di, è una questione proprio di formalità, cioè finiamo il congresso e poi stiamo sempre tutti qui e partecipiamo anche noi alle nostre votazioni, però di fatto se no si squilibra proprio il congresso, cioè, il congresso è il congresso nazionale della società dei calci e dei diritti, quindi facciamo in fretta, insomma, cerchiamo di essere concisi. Allora, la parte, diciamo così, del nostro congresso dedicata ai documenti è conclusa in questa parte, in questa sezione. Adesso incomincia la fase della candidatura e dell'accettazione delle candidature, come sapete, alle nostre cariche. Le cariche sono 4: segretario nazionale, segretario, tesoriere, revisore dei conti. No, sono 3, perché ho detto 4. Segretario. Il presidente è nel nostro statuto, è vero, sì. Allora, segretario, tesoriere, presidente e revisore dei conti. Queste sono le 4 cariche che noi dobbiamo mettere in votazione. Presidente onorario è già passato con la mozione particolare, con la mozione generale, quindi non è da mettere in votazione, è una indicazione che in questo caso addirittura l'Assemblea congressuale ha voluto dare, perché era una opzione che poteva assumere anche il direttivo, quindi e noi siamo molto contenti che Alessandro, ecco, Alessandro può accettare oppure no, questo sì, quindi questa fase qui la farei formalmente, quindi io chiedo ad Alessandro Antonelli cosa ne pensa della nostra proposta di diventare presidente onorario della nostra associazione nella prospettiva che ci siamo detti, cioè nella prospettiva non dell'avere una nuova medaglietta sulla nostra giacchetta, ma di lavorare insieme per gli altri, oltre che per noi, su questo tema.
Allora, io accetto con onore
questa
riguardo al discorso della medaglietta, posso dire che la mia visibilità, insomma, diciamo, me la sono giocata negli ultimi anni, ma faccio attivismo da più di 10 anni. Lo facevo dietro le quinte perché secondo me, secondo il mio modo di pensare, era più funzionava meglio perché appunto l'associazionismo che abbiamo visto negli ultimi decenni è fatto di personalismi principalmente. Il difetto che ho trovato io facendo attivismo era quello, non volevo reiterare lo stesso meccanismo per cui sono sempre rimasto dietro le quinte. A un certo punto ho capito che ci dovevo mettere la faccia perché non c'era nessun altro, l'ho trovato necessario, urgente, e quindi l'ho fatto. Questa carica non mi dà altro che uno strumento in più, un mezzo in più, forse anche più di questo, perché la collaborazione con voi è una cosa estremamente, l'ho trovato una cosa estremamente stimolante, mi dà un mezzo in più per arrivare agli altri, e quindi io vi ringrazio infinitamente di questa cosa che mi aiuta nel mio sforzo, nel mio lavoro.
Bene, grazie a te per aver partecipato. È stato un bel anno di collaborazione e di attività. Allora, presentazione delle candidature. Come ho detto, ci sono 4 candidature da presentare: segretario, tesoriere, presidente e revisore dei conti. Io presento alcune candidature, poi aprirei la possibilità ad altri di presentare altre candidature, poi chiuse la presentazione delle candidature passerei alla fase della citazione o meno delle candidature stesse e poi alla votazione. Per tutto il dibattito che c'è stato, per il lavoro che l'associazione ha svolto, per la mozione così come si è costruita, ritengo che in questo momento la migliore squadra che può garantire quella diciamo così mozione lì, mi permetto di dirlo da presidente uscente, con una solo lieve attenzione alla costruzione del nostro direttivo, cioè a chi chiamiamo nel direttivo, perché il direttivo diventi sempre di più uno strumento utile per operare per l'associazione, perché per quanto piccoli siamo abbiamo bisogno di condividere il lavoro che si fa, soprattutto perché siamo piccoli abbiamo bisogno di condividere le scelte e il lavoro che si fa. Io ritengo che le candidature migliori per la nostra associazione per il prossimo anno siano di Yuri Guaiana come segretario, di Leonardo Monaco come tesoriere, di Ottavio Marzocchi come presidente e di Carlo Carnieri come revisore dei conti. Altre candidature o autocandidature? Ammazza, guardate, i bulgari ci fanno un baffo proprio. Accettazione delle candidature.
Vuoi cominciare tu, Yuri?
Sì, sì.
Allora, sì, io accetto la candidatura specificando un paio di cose. Intanto che l'accetto perché principalmente per rispetto del lavoro dei membri del direttivo di quest'anno, che spero in buona parte continueranno ad essere membri del direttivo, in particolare vorrei ricordare Gabriella che veramente mette l'anima in questa associazione, in questo lavoro, ma naturalmente tutti gli altri membri del direttivo. Rispetto perché in assenza di altre candidature alternative ne abbiamo discusso anche in direttivo, poiché l'anno scorso tutti e tre ci eravamo presentati come per l'ultima volta, in caso non fossero modificate, non si fossero modificate certe dinamiche, situazioni interne all'associazione. Io credo che queste dinamiche, queste situazioni, questi limiti non si stiano modificati, quindi in direttivo ho posto di nuovo il problema, però durante il congresso ho trovato speranza perché invece quest'anno nuove impulsi, nuove energie possano arrivare e possano far crescere l'associazione. In assenza di altre candidature, la mia non accettazione farebbe in qualche modo anche come dire, metterebbe in grave difficoltà l'esistenza stessa di certi diritti, evidentemente sono anche un segretario, e quindi per senso di responsabilità, per rispetto anche a chi entra oggi nella nostra famiglia e che abbiamo coinvolto con entusiasmo eccetera, accetto la candidatura, però dico fin da subito che questo sarà il mio ultimo anno e quindi mi prendo anche l'impegno di lavorare affinché si trovi l'anno prossimo, a un anno di distanza, insieme a tutti voi, un sostituto che possa fare il lavoro che il segretario di un'associazione con certi diritti deve fare quotidianamente.
Grazie Yuri.
Nell'ultimo intervento in bilancio generale, che poi era anche una replica, avevo detto fondamentalmente quello che pensavo su quello che doveva essere insomma la squadra per l'anno prossimo. Penso che, come detto, a partire da questo documento ci sia la dimostrazione di una linea di continuità che vada mantenuta e insomma mi auguro, accetto la candidatura e insomma mi auguro il meglio per il prossimo periodo.
Grazie. Mi chiamo per nome perché è troppo intimo come
Ottavio.
Intanto vi volevo ringraziare per la candidatura che accetto ben volentieri e chiudo solamente dicendo che forse non mi ricordo chi aveva parlato di diciamo una cosa che forse dobbiamo fare nell'anno prossimo di attenzione, di cautela anche, una cosa che dobbiamo avere è anche un dialogo migliore col mondo radicale, cioè rimangono un problema di comunicazione e dibattito, perché a me sembra che i miei ricordi sono un po' che è un dialogo un po' assorti, un po' difficile. Nelle diversità di opinioni però bisogna incontrarsi e prendere tempo per incontrarsi e ascoltarsi e ragionare. Il dialogo non è solamente venire, parlare, andarsene, lasciare un tra virgolette un case, non è questo il dialogo. E allo stesso tempo forse anche noi sbagliamo, perché allo stesso modo quello che ci rimane è l'intervento di disturbo in stile Nicolino Tosoni, che è la cosa che mi rimane a me in questo congresso, come è rimasto in passato in altri congressi. Quindi aprire una finestra di dialogo, un tavolo di dialogo con il mondo radicale per togliere di mezzo una serie di
difficoltà comunicative,
ecco, e capire a questo punto, sulla base di questo dialogo chiaro, se ci sono differenze, di punti di vista oppure. Grazie
per la situazione, condivido anche la tua richiesta, ma non trasformate, non toccate di quelli che sono.
Grazie.
Mozione generale che posso appoggiare in questo momento. Grazie. Carlo.
Anch'io accetto molto volentieri la candidatura all'Isola di Conti e ringrazio per questa opportunità di poter contribuire con una delle associazioni più radicali che ci siamo in questo momento.
Molte grazie. Allora, in questo modo la compagine di Conte Candidature è tutta completa, è stato richiesto il voto segreto, noi non l'abbiamo mai previsto, però è stato lo scrutinio segreto, cioè con le schede, non l'abbiamo mai adottato, però è stato chiesto dalla tesoreria, quindi dal tesoriere uscente, quindi va bene, la presidenza dice che va bene, cioè, e quindi dateci il tempo per organizzarci, nel, che però è breve, breve, perché proprio dobbiamo, tanto grazie a Dio, da questo punto di vista è l'unica volta che lo posso dire, non siamo tantissimi, quindi riusciamo a gestire questa cosa in modo abbastanza veloce. Allora userei questo tempo magari per fare quelle altre due cose, che sono innanzitutto accogliere la votazione del gruppo radicale calabrese in modo tale che si formalizzi anche questa cosa, e poi se c'è ancora bisogno di tempo posso leggere le mozioni particolari per la radio in modo tale che anche queste siano patrimonio per tutti e tutte, non soltanto per chi le scarica da internet, che le scaricherà da internet. Quindi io passerei alla costituzione del gruppo di iniziative locali calabrese che sono di calcio di diritti. Qui io chiamo chi ne fa parte, che dovrebbe essere presente qua, e li chiamerei poi a decidere le candidature per eventualmente, cioè per indicare il responsabile.
La commissione.
Ah già, è vero, bisogna già indicare anche perché c'è quello scrutinio, quindi però adesso ci mettiamo d'accordo sugli scrutinatori, finiamo questa cosa dei calabresi e delle calabresi. Detto così. Vi prego, aiutatemi, quindi mantenetevi concentrati, perché così se siete concentrati, meno dispersivi, Nicolino, Tosoni, ecco, mi aiutate e finiamo in tempo utile. Allora, del gruppo di iniziativa locale calabrese della Sezione Radicale dei Diritti fanno parte Marco Marchese, Riccardo Cristiano, Alfredo Federico, Fernanda Gigliotti, Salvatore Moscato, Francesco Polimeni, Marina Scarcello, Giuseppe Tedesco, Antonio Carrieri, Vincenzo Sorrentino, Maria Perri e Giuseppe Candido, che sono qui tutti presenti.
Giuseppe Candido è presente, io non avevo ben capito, preferisco di no, la ringrazio.
Ah, ok. Allora,
bastava un secondo.
Va bene, ci stiamo lo stesso nel numero. Questi sono gli aventi diritto alla votazione, quindi 11 persone sono aventi diritto sufficienti per poter procedere al voto. Candidature per il gruppo, il responsabile del gruppo? Vai, prego.
Allora, io vorrei avanzare una candidatura per la responsabilità del gruppo di iniziativa locale della Commissione Radicale per i diritti per la Calabria. Calabrese, Calabria, poi vedremo come si succederà, se non è così lungo. E vorrei candidare Antonio Carrieri, che è nostro iscritto chiaramente, per il suo impegno, per la vicinanza e per tutto quello che sta facendo da un paio d'anni a questa parte per la nostra associazione e anche per la comunità LGBT.
Grazie, ci sono altre candidature? Non credo. Ci sono. Accetta Antonio Carrieri? Benissimo, grazie. Allora io sto adottando la stessa tecnica nostra, quindi le persone che ho indicato prima possono votare, stanno votando per il responsabile di certi diritti Calabria, non per il resto. Quindi vi prego di alzare il vostro cartellino, sono tra gli 11 che ho indicato, non 12, gli 11. Prego.
Allora, io avevo capito che fosse un gruppo, se questo è il gruppo dei votanti, io sono calabrese a tutti gli effetti, alzerò la tessera pure io, allora avevo capito.
Allora,
male.
Allora va bene, allora siamo 12, quindi, quindi anche Giuseppe vota. Chi vota a favore della candidatura di, ricordami il nome, che sono
Antonio Carrieri.
Di Antonio. No, io ne conto 9, no. 9 a favore, contrari. Ah, 9 contrari. Cioè 9 a favore, contrari ce ne sono. No, astenuti ce ne sono. Calabresi e calabresi che ho detto prima? No. Ok, allora con 9 voti è stato nominato, è stato eletto referendum del gruppo iniziativa locale calabrese della Sezione Radicale Centri Diritti, Antonio Carrieri. Bravo Antonio, grazie, benvenuto e buon lavoro. Allora, siamo stati più veloci della luce e quindi Francesco Poiré ha già distribuito le schede di votazione. Dopodiché, per favore, non fate casino. Io nomino seduta stante, come faceva il re con le principesse, con i principini, Francesco Poiré, Gabriella Friso.
No, e... devo andare.
Come devi andare?
Devo andare. Mi nomini per lo scrutinio?
Sì, ma lo scrutinio dura poco, non è che dura tanto.
Grazie.
No, non mi ho fatto un altro. Allora, Francesco Freire, Marco Marchese e Leonardo Monaco come candidato, non è Francesco Freire. Francesco Freire, Marco Marchese e Riccardo Cristiano. Siete nominati commissione di scoglio dello studio che stiamo facendo. Quindi, nel frattempo, come adesso ci presentate la scheda, io leggo le emozioni particolari. Leggo le emozioni particolari che sono già...
C'è un altro foglio che non si può Sono tesoriere,
sotto il tesoriere si indica il nome del revisore, che è quello candidato, e poi eventuali altre cose. Le schede, senza fare troppa confusione e casino, dovete portarle dove? In quella cassetta che ha tra le mani Francesco Coirelli. Se mi date una scheda, nel frattempo voto anch'io, benissimo. E io però leggerei con il vostro contributo di silenzio e di attenzione le emozioni particolari che sono state adottate da questo congresso e che sono particolarmente importanti. Allora, prima mozione particolare, posizione dell'Associazione Radicale sui diritti del collettivo intersezioni sui diritti umani delle persone intersessuali. Le persone intersessuali sono ancora oggi soggette a interventi chirurgici e a trattamenti farmacologici non consensuali e non necessari per la loro salute psicofisica, interventi che hanno conseguenze gravi, spesso irreversibili. Ciò avviene nella piena discrezionalità dell'equipe medica e al di fuori di una precisa regolamentazione legale e comporta una patente violazione dei diritti umani fondamentali all'integrità corporea e alla dignità personale. Sulla base delle richieste incorporate nel terzo Intersex Global Forum internazionale svolto da Malta nel 2013, l'Associazione Radicale dei Diritti si impegna ad operare per la piena implementazione dei diritti umani all'integrità corporea e all'autodeterminazione delle persone intersex in Italia. L'Associazione, insieme al collettivo di intersezioni, individua i seguenti obiettivi di priorità politica. Rendere illegali gli interventi chirurgici attuati, silenzio per favore, senza l'espressione del consenso che è interessato, qualora non strettamente necessaria la sua sopravvivenza. I bambini intersessuali non devono subire alcun trattamento non necessario per la salute e che abbia come scopo quello di modificare le loro caratteristiche sessuali ritenute non sufficientemente femminili o maschili, ma devono deferire tali eventuali trattamenti fino a quando l'interessato non sia in grado di esprimere il proprio consenso. L'adozione di una legge contro le discriminazioni basate sulle caratteristiche sessuali, a prescindere dalla specifica apparenza o configurazione, per assicurare la piena protezione delle persone intersex dalle discriminazioni. Per caratteristiche sessuali si intendono i caratteri cromosomici, gonadali e anatomici di una persona che includono le caratteristiche sessuali primarie, gli organi riproduttivi e genitali, nonché la struttura cromosomica e ormonale, e secondarie, la massa muscolare e la funzione libera. Punto numero 3, far sì che lo Stato, le regioni e i comuni assicurino a tutti coloro che giocano un ruolo di interesse delle persone intersessuali, tra cui il personale sociosanitario, i genitori e gli insegnanti, un'ampia informazione sulle eventuali esigenze specifiche sui loro diritti civili e umani. In considerazione di questi obiettivi, l'Associazione Radicale Certi Diritti e il collettivo Intersezioni chiedono al governo italiano di prendere in considerazione la questione dei diritti delle persone intersessuali e di garantire loro piena protezione. Questo è il documento che abbiamo adottato. Nel frattempo io incomincio la lettura dell'altro documento, che è un po' più lungo, quindi dovete avere pazienza e soprattutto la pazienza silenziosa in questa sala almeno, in modo tale che io possa leggere questo documento. Siamo in fase elettorale, non si fanno altri interventi. Per favore, non parlate in questa sala, andate a fare dall'altra parte. Posizione sulla gestazione per altri dell'Associazione Radicale Certi Diritti, dell'Associazione Famiglia Arcobaleno e dell'Associazione Luca Coscioni. Premessa generale. Le associazioni qui elencate si oppongono a ogni tipo di discriminazione relativa all'accesso alle tecniche di PMA. Posizione per chi sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di singoli o di coppie sposate o non sposate. Punto numero 2. Gestazione per altri. Sui contratti, alcuni pensano che per tutelare le gestanti o portatrici i contratti tra genitori intenzionali e gestante debbano prevedere per quest'ultima la possibilità di un ripensamento che potrebbe verificarsi dopo l'esperienza della gravidanza. Non rifiutiamo di accogliere l'idea di donne incapaci di fare delle scelte consapevoli e di vivere nel proprio corpo esperienze coerenti con il proprio pensiero. Troviamo pericoloso il recupero dei concetti che abbiamo respinto da decenni. Noi donne lesbiche e madri che abbiamo vissuto sulla nostra pelle gravidanze ardentemente desiderate, affermiamo che lo stato di gravidanza non trasforma una donna in un essere debole e vittima dei suoi ormoni al punto di cambiare idea su un atto voluto, capito e introiettato. È ovvio che come ogni contratto c'è la possibilità, anche se rarissima nelle storie del CPA, di cambiare idea, di voler rompere i vincoli contrattuali. Crediamo sia giusto in questi casi l'intervento di un tribunale che decida del futuro del bambino nel suo migliore interesse. Non crediamo che la volontà della portatrice debba prevalere a priori. Se così fosse, anche in casi privi di controversie, al fine del percorso le portatrici avrebbero per sempre la sensazione di aver avuto la possibilità di tenere un bambino come proprio e aver invece deciso di abbandonarlo ad altri. Come se non fosse ben chiaro al legislatore e a tutte le parti coinvolte chi fossero i genitori del bambino che sta per nascere. Vi prego di fare attenzione a questo testo, che non è banale ed è un testo volutamente di prosa, non è un testo come l'altro che va per punti, è un testo di prosa e quindi è necessariamente lungo perché affronta argomenti e temi che hanno bisogno di essere affrontati con attenzione. Ritorno alla lettura del documento. La decisione presa consapevolmente accettando l'accordo deve essere vincolante, ciò è rassicurante per tutte le parti in causa, ma soprattutto per le gestanti stesse che sanno senza ombra di dubbio, prima, durante e dopo, che il bambino che portano in grembo non è e non sarà mai loro. La responsabilità di aver abbandonato il loro figlio sarebbe schiacciante e insopportabile. Sui limiti da imporre alla pratica della GPA, i legislatori possono dare regole generali. Devono assicurarsi che le donne non siano sottoposte a costrizioni economiche o familiari, che conoscano diversi aspetti della GPA e che si siano sottoposte ad un controllo psicologico. Gli aspiranti genitori devono assicurarsi che le donne diano prima prova di consapevolezza, lucidità e autodeterminazione, che siano in grado di raccontare e valorizzare la loro storia e soprattutto che la loro sia una scelta consapevole. Quello che noi auspichiamo è che se e solo se lo desiderano tutte le parti coinvolte le donne gestanti possano avere relazioni con i nascituri e che si crei un legame basato sull'affetto e l'amicizia tra le due famiglie. Questo avviene quasi sempre nelle famiglie arcobaleno quando grazie alla GPA nasce una rete di relazioni forti che coinvolge due famiglie e due culture e che al tempo stesso ridefinisce i legami familiari proponendo scenari bellissimi di famiglie allargate oltre gli oceani. La maternità si basa su tre pilastri, i geni, la gestazione e l'adozione. Ma tutti i figli del mondo, per essere figli, devono davvero essere adottati psichicamente dai loro genitori. Nessuna genetica o nessuna gravidanza fa di te una madre se non hai adottato il bimbo che porti in grembo e che nasce da te. Le madri che desiderano avere un figlio lo adottano in testa prima che sia concepito, ben prima che si muova in pancia, ben prima che nasca. Una portatrice non ha mai adottato un piccolo che altri hanno adottato prima, e tante madri lesbiche sono madri incontestabili dei piccoli che non hanno partorito e ai quali non hanno trasmesso nemmeno un gene, perché la genitorialità è prima di tutto e sempre un atto d'amore e di riconoscimento. Punto numero B. Sullo scambio di denaro. Noi pensiamo che la compensazione in denaro sia necessaria o auspicabile e che debba essere fatta all'interno di un sistema trasparente e legale, cioè tutelato dalle leggi dello Stato, nell'interesse della donna stessa. Pensiamo che questo compenso debba essere equilibrato e proporzionato all'investimento psicofisico della gestante. Portare in grembo un bambino vuol dire non solo 9 mesi di gravidanza, ma almeno altri 3 mesi di recupero fisico, cioè un anno intero dedicato a questo progetto. Vuol dire evidentemente che attenzione continua all'alimentazione e all'attività psichica, specie per i vestiti adatti. spostamenti presso cliniche per i controlli, rallentamento e sospensione della vita lavorativa abituale, rischi per la salute eccetera. Mette dunque secondo noi un compenso adeguato che comunque non sarà mai usato per la generosità e l'importanza dell'atto compiuto. Le portatrici in America e in Canada ricevono un compenso di circa 19.000 euro, che ci sembra una somma adeguata e non tale da indurre donne in buone condizioni economiche a scegliere la GPA come mestiere e basta. Le portatrici sono persone consapevoli che fanno questa scelta per i più svariati motivi, molto spesso altruistici, ma che molto probabilmente non lo farebbero senza un compenso adeguato. Questo vuol dire che queste donne sono altamente consapevoli della loro potenza e che sono capaci di capire che un tale investimento merita una compensazione monetaria. Riteniamo che per troppo tempo le donne abbiano fornito gratuitamente aiuti e sostegno ai figli, mariti, genitori e altre persone senza ricevere nessun compenso. Ancora oggi, anche se si parla di lavori domestici, nessun parlamentare si sogna davvero di stipendiare donne che si occupano della casa e della famiglia. Che alcune lesbiche femministe, pur riconoscendo l'impotenza proprietaria delle donne, pretendano che questo potere non vada risarcito ci appare difficilmente comprensibile. Certo, sappiamo che anche nella GPA esistono, soprattutto in alcuni paesi, situazioni di sfruttamento. Lo condanniamo senza mezzi termini, ma rifiutiamo anche l'equazione scambi denaro e sfruttamento. Il risarcimento finanziario è il giusto compenso e un riconoscimento legittimo per la responsabilità assunta, il tempo, il rischio e gli inconvenienti legati al progetto. È vero che la necessità di andare all'estero e pagare alcune somme, anche somme ingenti, da agenzie private per i servizi di sostegno legale e sanitario può far dubitare della bontà dell'operazione in sé. Ma quello che noi auspichiamo è l'inquadramento della GPA nelle leggi dello Stato, per impedire appunto che qualcuno realizzi affari sostanziosi sulla pelle delle persone che desiderano diventare genitori o aiutare altri a diventarlo. L'anonimato, la vergogna, la mancata condivisione dell'esperienza sono spesso indice di un contesto che non rispetta e non tutela la dignità delle donne. Quando una donna gestante per altri racconta con fierezza che porta in grembo il figlio di un altro, lo fa anche perché ne ha un compenso, non può essere giudicato da altre donne né come persona sfruttata e incapace di avere un giudizio personale, né come una persona senza valori etici che vende il proprio utero per denaro. Infine, ricordiamo che in tutti i casi di GPA, consapevoli e correttamente impostati, i genitori intenzionali della gestante si scelgono a vicenda. Nessuna gestante è costretta a accettare di portare un bambino greco per una famiglia che non accoglie. Sono ormai numerosi gli studi che hanno descritto le donne americane, canadesi e britanniche che hanno portato in grembo figli altri e se ne hanno un compenso. Sono in maggioranza bianche, sostenute nella loro scelta dai mariti e compagni, hanno già avuto almeno un figlio in gravidanza senza complicazioni, amano essere in loro di gravidanza, hanno un livello di studi meglio. Promuoviamo con forza la libertà delle donne di scegliere cosa fare del proprio corpo e del proprio utero senza controlli né paternalistici né tantomeno maternalistici. Lo promuoviamo con determinazione perché abbiamo sentito le parole di queste donne che si organizzano sempre più, che raccontano in blog e siti le loro esperienze e che lo fanno da donne immensamente libere del schema e da miti ancora profondamente radicati nelle donne europee, specie quelle mediterranee che hanno a volte una visione idilliaca della maternità. Troppe madonne nell'immaginario collettivo e ancora troppo poche donne che osano davvero liberare il loro corpo e la loro mente della maternità mito idealizzata, da immagini ideologiche che cambiano a seconda delle necessità storiche, del luogo, delle necessità economiche. Ancora oggi, per esempio, troppe donne subiscono pressioni psicologiche e sociali forti su questioni che devono riguardare soltanto loro, relative alle IVG e alla contraccezione, ma anche al tipo di allattamento, al modo di partorire, al costo dell'epidurale, eccetera. Queste pressioni pesano spesso sulle scelte che non solo devono rimanere appannaggio della donna, ma devono venire sempre rispettate e mai forzate dentro. Gli studi mostrano come la GPA rimanga la più antica delle pratiche per permettere a coppie infertili di avere dei figli. Sicuramente la GPA di oggi, legalizzata e visibile, separa in modo indiscutibile ed evidente la funzione riproduttiva da quella della madre sociale, portando sconfiglio ancora una volta del paradigma che alcuni vorrebbero imporre, l'immutabilità del concetto di famiglia e delle funzioni sociali della madre sociale. Per noi la GPA rimane un'esperienza cruciale di autocoscienza femminile, quando aiuta dei padri gay e dei padri singoli a diventare genitori è un ulteriore strumento di liberazione dei maschi e uno straordinario modo per far saltare in aria le rappresentazioni sociali, ruoli di genere, in posizioni storiche fatte dalle donne. Il compenso monetario è per noi indispensabile anche per evitare che i membri della famiglia prendano in carico una gestazione con un parente stretto. In alcuni paesi l'impossibilità di accedere a portatrici esterne alla famiglia crea forti pressioni in questo senso che reputiamo nocive e deleterie per la salute delle donne e per il delle famiglie stesse. Il rapporto Hancock, relazione sulla GPA, presentata nel 2005 al Consiglio d'Europa, mette in effetti in guardia riguardo alla GPA in famiglia, quella in cui la portatrice è la sorella o cugina o cognata di chi vorrebbe un figlio. Dietro questi accordi, dice il documento, ci possono essere tacite, violentissime forme di pressione psicologica e delicate emotivo. Quando a offrirsi per la GPA sono le madri non più giovani di giovani aspiranti madri infertili. A queste pressioni si aggiungono gravissimi rischi per la salute nel caso di gravidanze gemellari o plurigemellari. La GPA familiare di solito è quella più facile da immaginare e giustificare, ma non tiene conto di questi aspetti e anche del debito psicologico dei genitori verso la parentela, che non potrà mai essere saldato, soprattutto per evitare e contrastare GPA clandestine in cui le donne sono potenzialmente vittime di accordi non avvenuti. C. Altre considerazioni. Auspichiamo che la GPA venga effettuata in certe situazioni e contesti. Pensiamo che le donne che hanno già vissuto in gravidanza per loro stesse siano maggiormente consapevoli del gesto che compiono, portando un grembo più di altri. Pensiamo anche che essere più già vittimati fornisca loro la maturità necessaria per farlo serenamente. Pensiamo inoltre che per la tutela delle donne gestanti è auspicabile che la GPA venga fatta sotto il controllo pubblico piuttosto che in clandestinità o con contratti privati non sostenuti dalla legge dello Stato. La GPA può e deve essere raccontata e deve essere motivo d'orgoglio per chi la porta a termine. Occorre che le donne possano con orgoglio raccontare il regalo, perché nessun compenso potrà mai esercire regolarmente o sciogliere il debito delle donne tra lei e la famiglia ricevente, di una vita messa al mondo per altri. Occorre che le coppie infertili possano raccontare con orgoglio il viaggio verso l'altro che ha portato alla loro famiglia. Riteniamo perciò che il lavoro delle famiglie ecovalenti sia fondamentale, perché togliere il velo gettato su una pratica che viene utilizzata da coppie infertili e trasessuali e omosessuali, anche in contesti in cui la dignità delle donne viene chiaramente garantita o in situazioni di clandestinità. I padri gay e le famiglie ecovalenti rivendicano con orgoglio il loro percorso e lo condividono affinché cadano come ombre ipocrisie, sfruttamento e vergogna. Conclusione. Desideriamo sottolineare che siamo coscienti che l'accordo di GPA non è sempre un innamoramento e che può contenere anche dei conflitti, che esso in fin dei conti non può mai essere ridotto a qualcosa di meno di una relazione umana, anche se c'è chi preferisce nascondere dietro la facciata del patto d'affari. Chi sceglie la GPA non deve illudersi di poter agire questo legame che coinvolge due famiglie e che perdura nel tempo in modalità varie. Se la corda si tende tra regioni molto lontane, economicamente e culturalmente, occorre fare più strade per entrare in contatto. Desideriamo anche mettere in evidenza il fatto che i genitori gay non hanno la possibilità di barare con i loro figli e con la loro comunità familiare e sociale. In fin dei conti, la loro visibilità obbligata è per tutti una grande opportunità, perché ognuno di loro ha e avrà dei conti da rendere in proprio ai figli e alla comunità. Devono poter sempre parlare della loro storia con orgoglio, specie ai propri figli. Perciò, diffidiamo dei paesi in cui i contratti di tipo privato sostituiscono le leggi dello Stato, diffidiamo dei paesi in cui coppie di uomini e coppie di donne o singoli maschi o femmine non hanno accesso alla GPA, diffidiamo dei contesti in cui le gestanti non possono serenamente raccontare la loro storia e condividerla con la comunità, diffidiamo dei paesi in cui le gestanti non hanno la possibilità, anche quando ne hanno espresso il desiderio, di mantenere un contatto con i bambini nati da loro e con le loro famiglie, disapproviamo fortemente la pratica della GPA nei contesti in cui l'autodeterminazione delle donne non è sufficientemente garantita. Questa è la seconda mozione particolare adottata dal nostro congresso. Adesso sospendo la mia registrazione, diamo corso allo scrutinio delle votazioni e poi proclamerò gli eletti.
Grazie.
Maiala, Monaco,
Presidente, Sí, sí, sí. posto delle urne.
Allora, sì, sì. Dell'ottavo congresso dell'Associazione Radicale Certidenti che si è svolto qui a Lamezia Terme il 21 con alcune iniziative extra congressuali, ma il 22 e oggi 23 novembre 2014. I votanti sono stati 23, le schede scrutinate sono state 23, quindi la votazione è valida. Il segretario candidato Yuri Goyan ha riportato 19 voti favorevoli col suo nome, 3 schede bianche e una nulla. Il tesoriere Leonardo Monaco ha ricevuto 23 voti a favore, bianchi, col suo nome, insomma, perché lo scrutinio era segreto, quindi bisogna indicare il nome. Il presidente Ottavio Marzocchi, nessuna bianca, nessuna nulla. Il presidente Ottavio Marzocchi, ascoltatemi per favore, ha ricevuto 20 sì, 2 bianche e una nulla. Il revisore dei conti, Carlo Cardel, ha ricevuto 11 sì, 10 bianche e una nulla. Quindi io proclamo eletti segretario nazionale Yuri Goyan, tesoriere Leonardo Monaco, presidente Ottavio Marzocchi e revisore dei conti Carlo Cardel. Grazie ancora a Radio Vitale per il servizio che ci ha offerto. E anche a Rede TV, scusate.